Con grande piacere ritroviamo Antonio Nocerino. Ciao Antonio.
Ciao a tutti.
Caro Antonio, innanzitutto come stai? Evidentemente stiamo parlando a distanza di molti chilometri, sei ancora negli Stati Uniti, come procede? Aggiornaci un po' anche, ecco, sulla tua situazione.
Ma io sto bene, sono tornato un mese fa perché ero in Italia e ho fatto il corso, adesso lo stiamo facendo online, quindi sono tornato qui in America e qui è tutto a posto, tutto bene, tutto tranquillo. Ovviamente la situazione è come tutto il mondo, stiamo sperando che questa situazione brutta passi velocemente e basta, tutto qua.
Antonio, senti, io tantissime curiosità su cui coinvolgerti, cominciando tu che hai vissuto un momento importante nella storia del Milan e forse l'ultimo acuto prima di un lento declino, quantomeno da un punto di vista di risultati, vedi qualcosa di, anche se siamo ad inizio stagione, di intrigante anche oltre ogni più rosea aspettativa in questo Milan?
Ma a me la cosa che piace è che è proprio l'affiatamento che c'è, è quello che stanno costruendo, secondo me, confermando tutta la società quest'estate e l'allenatore, io penso che hanno messo delle basi molto molto solide, mentre prima queste basi non c'erano, perché ogni anno, come voi vi ricordate, si cambiava tantissimo e quindi dovevi sempre riniziare tutto da capo. Adesso hanno delle basi solide dove possono anno per anno costruire un qualcosa di importante, quindi a me fa piacere vederli così, ma la cosa che più mi piace è l'affiatamento che hanno quando giocano, è bello vederli.
In questo, Antonio, insomma, di questi giorni una bellissima intervista di Massimo Ambrosini a Zlatan Ibrahimovic, due che c'erano in quel Milan che tu hai vissuto da protagonista. Da un punto di vista proprio di gioco, vedi un Ibrahimovic diverso? E se sì, dove?
È molto più completo. Ovviamente non corre più come prima, perché ovviamente gli anni passano per tutti, però è molto più, secondo me, completo, va alla ricerca dello spazio, si muove prima, si muove in anticipo, leggendo la giocata prima. Adesso è proprio completo, era un mostro prima e un mostro adesso, quindi però a livello proprio di gioco, se uno si mette a guardare proprio in maniera dettagliata la partita, lui va più alla ricerca dello spazio, alla ricerca di dove può arrivare la palla, perché la legge molto prima, quindi è forte anche così.
È troppo dire, a tuo avviso, Antonio, che questo Milan è da scudetto?
Ma io penso che in questo momento qua per nessuno, penso sia nessuno lo possa dire, tranne secondo me due squadre che sono organizzate, hanno proprio un organico per questo, e ovviamente sono Inter e Juve, perché sono squadre che sono state costruite per questo, mentre le altre stanno, secondo me, cercando di creargli dei problemi, e sicuramente glieli creeranno, perché sia il Milan stesso, sia il Napoli, sia la Roma, stanno, sia la Lazio anche, stanno crescendo. Io sono curioso di vedere a marzo la classifica, perché poi ci saranno anche le coppe, eccetera, e quindi sono curioso di vedere a marzo come saremo, e da lì uno poi può iniziare a dare dei giudizi un po' più uno si può anche un attimino, secondo me, può dire anche in maniera molto più decisa chi è la favorita, no?
Antonio, secondo te in questo Milan qual è il giocatore che ha fatto il miglior salto in avanti?
Ma Calabria. Mm-hmm. Calabria sicuramente sta avendo una crescita incredibile. Hoge, il ragazzo che è arrivato nuovo, che ha fatto gol ieri, non me l'aspettavo, ma è un giocatore veramente veramente forte. E poi mi piace la crescita soprattutto nella responsabilità che sta avendo, ma soprattutto nella continuità della partita, che è Çalhanoğlu. Per me adesso è un altro giocatore proprio.
Antonio, in tutto questo ti chiedo di sono evidentemente passati tanti anni, però ricordo anche diversi confronti con alcuni ex allenatori di Simon Kier al Palermo, penso a Ballardini, che ci raccontava di come dal suo punto di vista un Kier così di fatto non si fosse mai visto. Tu che ci hai giocato insieme nel Palermo, anche tu hai la sensazione che sia arrivato ad un'età, ad una maturità forse anche personale, calcistica, e sia la miglior versione che si sia mai vista di Kier?
Ma io sono onesto, Simon a Palermo era forte lo stesso, soltanto che i giocatori crescono, hanno molta più tra virgolette esperienze, sono molto più maturi, ma Kier era forte anche prima, addirittura secondo me prima era anche molto più esplosivo, poteva giocare anche da solo uno contro uno, no che adesso non lo faccia, però poteva anche lasciarti quel metro che prima te lo prendeva, mentre adesso ha più una lettura e ti gioca anche da anticipo. Ma perché? Perché questo te lo dà il gioco. Lui giocando, ha giocato in Spagna, è venuto qua in Italia, ha giocato tanti anni in Italia, quindi è automatico che fai tanta esperienza e cresci anche a livello di gioco. Ma io vi posso assicurare che Simon era un mostro anche prima.
Antonio, il Milan ha 15 milioni indicativamente di budget per il mercato invernale da spendere. Se tu potessi decidere, li investiresti su un difensore centrale o su un vice Ibrahimovic, che poi un giorno possa diventare l'attaccante titolare del Milan?
Trovare a gennaio un vice Ibra che poi possa diventare un giocatore titolare è difficile, perché ovviamente le squadre non te lo danno. Io prenderei più un centrale, che visto che il Milan in tante occasioni i difensori giocano spesso uno contro uno, io prenderei proprio un difensore che possa avere queste caratteristiche, e poi ovviamente più avanti all'attaccante ci penserò. A me non mi dispiace nemmeno quando gioca Rebic in attacco, quando gioca il ragazzo Colombo. Diciamo che le priorità le sanno i dirigenti, che sono molto più bravi di me, però seguendo il Milan sicuramente, se proprio dovessi prendere un giocatore, proprio prendere più un difensore.
A proposito, Antonio, del discorso che così ricostruisce un po' anche il percorso di crescita dei vari Calabria, dei vari Çalhanoğlu, è ovvio che questi risultati danno anche più dignità e sono molto più in linea con quella che è la storia del Milan. Ma a tuo avviso, per spiegare una crescita così anche fulminea e improvvisa di così tanti giocatori, e anche va detto forse con un'ambizione ritrovata, perché il Milan riesce a vincere anche se non c'è Ibrahimovic, e quindi ti domando, basta semplicemente la presenza di Ibra in ogni singolo allenamento a spiegare questa fame, questa cattiveria, questo desiderio di migliorarsi, o a tuo avviso c'è qualcosa, insomma, di più complesso come causa?
Ma dal 2012 in poi il Milan non ha avuto più campioni in squadra, ha avuto sempre buoni giocatori, ma no campioni, ok?
Vero.
Poi si è fatto si è programmato di dare spazio ai giovani, ma i giovani giocano nel Milan. Il Milan non è una squadra che una squadra così, il Milan ti mette pressione, ha ambizione, quindi i giocatori giovani non erano pronti per queste responsabilità, per queste responsabilità. Quindi secondo me la cosa che hanno fatto, a mio avviso molto intelligente, è mettere 2-3 giocatori di esperienza, soprattutto campioni, perché ovviamente voi avete parlato di Ibra, e Ibra non la cosa che ti trascina, a parte che i ragazzi hanno capito cos'è allenarsi con i campioni e vedono la differenza dal giocatore normale al campione, e poi Ibra secondo me porta la sua mentalità, che quando che è quella di non accontentarsi mai. Cioè Ibra se fa 2 gol e te ne fa cioè l'idea è ne devi fa 4, non è che fai 2 gol e sta contenti e diventi una star, no no, deve essere un'abitudine, lo devi fare tutte le domeniche, così si cambia mentalità, così si alza il livello di allenamento, perché spesso e volentieri prima ti faceva un gol e poi sai i giocatori non toccavano una palla per 5 partite, perché quei 2 gol bastavano per vivere di rendita, e coi campioni non è così. Infatti sono campioni perché dimostrano il valore, noi in una partita, ma sono 20 anni che fanno la differenza, e un motivo c'è. Quindi a mio avviso allenarsi coi campioni è un'altra cosa, è un altro sport, secondo me è un altro sport.
Venendo invece alla Juventus, domanda secca, tu lo riprenderesti Pogba se ci fossero i presupposti? Perché i ritorni a volte non sono sempre come la prima volta, no?
Però sai, potete vedere Morata, no? Morata anche lui è ritornato, sta facendo molto bene. Io lo prenderei, a parte perché ha un'età che non è molto avanzata, e poi sappiamo tutti le qualità che ha, è un giocatore di livello incredibile. Se ci fosse la possibilità, quelli bravi io li prenderei tutti
di corsa, eh?
Certo.
E questa Juventus allenata da Pirlo, Antonio, abbinata all'Inter che ha queste scorie evidentemente insomma complicate da gestire per l'eliminazione in Champions League, da un punto di vista così complessivo, ovviamente con una fase embrionale di stagione da analizzare, le vedi veramente appaiate da un punto di vista di valore totale della rosa, di possibilità di vincere lo scudetto, o a tuo avviso qualcuna ha quel quid in più, quel piccolo granellino di esperienza, di mentalità in più?
Allora, se tu guardi le rose, guardi singolarmente i giocatori, sono giocatori di un livello un po' più alto rispetto a tutte le altre. La Juve ha messo dei giovani che hanno sempre giocato in Serie A, adesso si stanno affacciando all'Europa, però sono giocatori che in Serie A hanno sempre fatto bene, quindi sono forti. L'Inter lo stesso, l'Inter ha dei giocatori internazionali, ha dei giocatori molto forti, anche loro hanno dei giocatori che si stanno affacciando all'Europa, però a mio avviso sono le più complete come organico, cioè hanno dei giocatori incredibili. Poi io ovviamente non mi dimentico del Napoli, della Roma, della Lazio, come ho detto prima, però se devo guardare ma giusto un pochettino più avanti, io le vedo, perché hanno una rosa, hanno dei giocatori abituati a determinate partite, tutto qua, solo per questo li metto davanti, perché poi sono state costruite per quello, cioè sono state costruite per vincere lo scudetto.
Domanda all'ex giocatore più che all'allenatore Nocerino, se tu, Antonio, ti fossi trovato al posto di Eriksen, e quindi un giocatore che ha un background, un curriculum di un certo spessore, e che si ritrova nelle ultime 6, 7, 8 partite a giocare quando gioca 3, 4, 5 minuti, cioè va sottolineato il fatto che Eriksen sta zitto, entra, si impegna, fa il suo, o è insomma un minimo sindacale per un professionista? Perché ieri ad esempio avevamo Francesco Montervino che ci diceva: io col carattere che ho ammiro molto Eriksen, che mantiene sempre la calma, la pacatezza anche nel momento in cui c'è da entrare in campo al 90esimo, però magari ecco qualcosina mi verrebbe da dirla. Tu che idea ti sei fatto?
No, io parlo da giocatore, io non ovviamente io non sono all'altezza di Eriksen, non ho le qualità, non sono un giocatore forte, non ero un giocatore forte come Eriksen, quindi sai, parla, però per carattere, per come so io, si fa fatica, però devi anche pensare che siamo professionisti, nel senso che l'allenatore fa delle scelte, belle o brutte quelle che sono, poi come tutti ovviamente ognuno si prende la propria responsabilità e basta, però Eriksen, io a mio avviso, fa bene a comportarsi, fa il suo dovere, perché alla fine si deve comportare da professionista, che giochi un minuto o giochi 10 o giochi 30 secondi è brutto, perché è brutto parlando da giocatore, però bisogna farlo. Poi ovviamente adesso arriverà il mercato e può andare via, però io penso che Eriksen sta facendo il suo dovere, nel senso di quello di professionista, perché poi non ci si mette, sai, magari sbagli una virgola, subito ti attaccano, mentre i giornali o le persone non risaltano quello che lui, tra virgolette, è realmente.
Però Antonio, nel mondo del calcio si dice che i giocatori bravi
lo sta dimostrando anche giocando poco, però ovviamente bisogna anche rispettare le scelte dell'allenatore. Poi ti ripeto, caratterialmente siamo tutti diversi, perché sta avendo un comportamento incredibile.
Antonio, faccio un salto indietro ripensando al tuo passaggio dal Piacenza alla Juventus, quindi non solo dal Piacenza alla Juve di per sé, ma anche dalla Serie B alla Serie A, e vorrei chiederti, pensando a quella rosa e alla rosa di oggi, ci sono due figure che insomma sono ancora lì, Buffon e Chiellini. Vorrei chiederti, punto primo, quanto queste due figure, quanti questi due calciatori, la loro personalità ti ha aiutato nel momento di entrare, ecco, nel pianeta Juventus, e quanto a tuo avviso la Juventus, visto che l'anagrafe non mente, insomma siamo ormai alle ultime battute di questa dinastia di Buffon e Chiellini, quanto la Juventus perderà dopo che si saranno entrambi ritirati, e comunque gli infortuni adesso aumentano evidentemente.
Ma sono due colonne, io poi Giorgio lo conosco di più, perché ci ho giocato di più, ho fatto l'Under 21 con lui, lo conosco anche meglio al di fuori del campo, e Giorgio per me è sempre stato un riferimento. Però io quando sono arrivato da Piacenza, a me la persona che mi ha aiutato più di tutti è stato Pavel Nedved. A me mi ha aiutato tantissimo, perché per me lui era un riferimento, era uno che non mollava mai, era uno che stava sempre lì sul pezzo, e per me, per un giovane come me, penso che era il riferimento, era il riferimento migliore, no, nulla togliere agli altri, però mi piaceva proprio la mentalità che aveva. E poi per quanto riguarda la Juve, secondo me non farà l'errore che fece il Milan tanti anni fa, quando tanti giocatori andarono via e non li aveva cambiati in maniera adeguata, perché ti ripeto, fare un cambio del genere in una società del genere devi avere giocatori all'altezza. Noi quando al Milan andarono via tutti quei giocatori, non eravamo all'altezza, perché stavamo sostituendo dei monumenti e non eravamo all'altezza, e non mi vergogno nemmeno a dirlo, perché è così, è realtà, e poi si è visto. La Juve secondo me non farà questo errore, perché pian piano ha messo dei giovani dentro, ha un blocco di giocatori già strutturato, che già conosce la società, quindi Buffon e Chiellini quando smetteranno, non dico che avranno i sostituti calcisticamente, perché non ce ne saranno più di Buffon e Chiellini, però sono sicuro che si farà trovare impreparato.
Antonio, un'ultima domanda per quanto mi riguarda. Insomma, tra i tanti allenatori che hai avuto, ce n'è uno che ti ha permesso di disputare un europeo ed è Cesare Prandelli. Oggi è tornato ad allenare la Fiorentina. Che pensi di questa nuova fase a Firenze?
Che è una scelta romantica. È una scelta romantica perché lui è stato per tanti anni, è ben voluto dalla piazza. Quindi penso che sia molto romantica. Poi lui è anche tifoso, ho letto che si era fatto anche gli abbonamenti, quindi
sì,
penso
sì,
che sia,
per due anni è stato abbonato, sì.
Quindi penso che sia una cosa giusta e niente, spero che possa far bene. Mi dispiace tantissimo per Iachini, perché a mio avviso Iachini è un grandissimo allenatore.
A volte
mi dispiace perché è sottovalutato. Lui la nave in porto la porta sempre, quindi mi dispiace, però il calcio è questo, il calcio non ti aspetta e niente, spero che il mister possa fare bene lì a Firenze.
Antonio, nel salutarti, anche l'ultima da parte mia, vorrei un altro tuo pensiero sul Napoli di Gattuso. La sensazione è che quest'anno più che mai ci sia non solo la qualità nella rosa, ma anche le opzioni in panchina. Cioè, veramente Gattuso ha a disposizione forse la rosa più forte degli ultimi anni. Sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo. Ha una squadra molto buona, una squadra forte, poi ha un grande organico e poi ti dico, il Napoli è anche un grande allenatore, perché Rino è molto preparato, è molto bravo e i giocatori gli vogliono bene, quindi questo è molto importante. Io penso che lui si sia costruito tra virgolette insieme alla società una squadra proprio che racchiuda le sue idee. E si sta vedendo, perché quando vedi il Napoli lo vedi che sembra che è la sua squadra, organizzata, sanno tutti quello che devono fare e che non molla di un centimetro, perché poi giocano bene. Io la sto seguendo tantissimo perché mi piace come li fa giocare e li fa giocare veramente bene, quindi sono contento e spero che Rino possa fare veramente alla grande, perché poi se lo merita come allenatore, ma soprattutto come uomo, perché è un amico.